dipende da quanto è la differenza d'età e anche cosa vuoi tu dalla relazione. Io penso che se trovo la persona giusta, anche con un grande gap, ma io in primis sono convinta che se è la persona giusta, mi faccio anche meno problemi a presentarla perché diciamo poco mi frega dell'opinione degli altri. Degli altri, degli altri, degli altri, degli altri.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare. Scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezze e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sexbox, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex box. Ci sono delle relazioni di coppia che da un punto di vista generazionale possiamo definire come fortemente asimmetriche, percepite soprattutto dalla società come insomma delle coppie un po' squilibrate, sbilanciate, e oggi noi proveremo proprio a comprendere questi modelli relazionali in cui per l'appunto si ritrovano delle figure che hanno anche dei nomi molto particolari. Noi questa puntata l'abbiamo chiamata appunto Non ho l'età, MILF, Cougar, Toy Boy e Sugar Dating. Bentornati a Sexbox da Alessia.
E da Natasha, e benvenuta Gaia Polloni, la nostra sessuologa.
Ciao a tutti.
E ovviamente ai nostri ragazzi che sono collegati online, abbiamo Alessandro, Sephora, Daria, Sara e Giulia. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ecco ragazzi, questo è un tema che secondo me è veramente molto ricco di stereotipi. Io partirei da un primo stereotipo che è proprio di tipo semantico, perché già insomma il modo in cui vengono nominate queste donne âgée che frequentano, insomma, che hanno compagni più giovani, vengono appunto definite queste cougar, ovvero le panterone, o MILF, che sta per, cioè acronimo di Mothers I'd Like to Fuck. Insomma, sono già connotazioni molto sessuali effettivamente, e ci si chiede perché invece nell'uomo si usa invece una terminologia molto più soft, addirittura edulcorata, lo sugar daddy. C'è già Gaia che mi fanno col dito, sono già curiosa di sapere a questo punto da lei che cosa si cela dietro questo.
No, stavo solo facendo una riflessione, perché in realtà lo sugar daddy non è detto che sia un uomo che ha una relazione sentimentale con una donna più giovane, cioè lo sugar daddy ha una specie di contratto, adesso al di là che sia proprio un contratto fisico, però una persona che dà regali e o insomma un contributo economico
in cambio
di no, fino ad arrivare all'estremo in cui ci sono queste persone che prendono appartamenti, versano quote mensili eccetera eccetera con una ragazza più giovane, no? Mentre noi oggi affrontiamo anche il tema di uomini che hanno relazioni affettive, sposano anche,
certo,
delle donne molto più giovani.
Quindi possiamo parlare sia della liaison, diciamo, tra persone che per l'appunto stipulano in qualche modo, no, questa relazione di dout des fondamentalmente, a vere e proprie relazioni che sfociano, perché no, anche in grandi amori. Insomma, la società soprattutto guarda queste relazioni sempre con molto dubbio, a volte anche con giudizio. Che ne pensate?
Io sulla tua prima domanda penso anche che siamo sempre in un mondo dove, diciamo, prima di tutto si dà per scontato che chi è un po' più anziano voglia sessualmente stare con una persona più giovane, una cosa che si dice, una cosa che si crede, o il classico marito che lascia per la segretaria di 20 anni di meno, insomma il vecchio vuole stare con il giovane, e anche il fatto che siamo in un mondo che pensa quasi che le donne non vogliano avere sesso, che gli uomini vogliano fare sesso e le donne invece no. Quindi io penso che se una ragazza sta o frequenta o va a letto con un uomo più grande, diciamo che una ragazza che non dovrebbe apprezzare il sesso secondo un po' i pensieri della società, in più con un uomo ancora più anziano, si dà il nome a quello più grande, sugar daddy, perché vuol dire che in qualche modo se l'è comprata, che lui in qualche modo deve dare qualcosa in cambio per questo favore. E invece una donna più grande che apprezza il sesso tanto da volere anche avere un rapporto con qualcuno più giovane è una donna strana, quindi è una ninfomane, quindi questi nomi un po' da pantera e cose così. Penso che sia anche legato a questa cosa qua.
Attaccandomi a quello che dice Sephora, se posso, non so se perché io frequento tanto l'internet, ho notato che per noi più giovani sta cosa di MILF esiste anche al maschile, il DIMF.
DILF.
Appunto, quello è spesso un uomo o una donna, quindi MILF, molto attraente, che appunto dire sì, ah ok, me lo farei, eccetera, eccetera. Mentre appunto uno sugar daddy o mommy, anche perché esistono anche le sugar mommy, sono persone che appunto comunque hai un tipo di relazione che può essere sessuale, oppure ci sono persone che hanno contratti del tipo semplicemente di uscire insieme, cenare
accompagnatori
insieme. Esatto. Che appunto poi magari sfociano in amore, ma possono comunque tranquillamente di essere, come si dice, semplicemente dei contratti relazionali. Quello che mi ha fatto sempre strano è che Madonna che sta con il giovane è tipo vista, fa scalpore, Leonardo DiCaprio di turno, che ha la partner di 20 anni in meno di lui, non fa scalpore.
Come la premier dame Macron anche, no? Insomma, esatto, finché lei è più grande, dici, c'è sempre questo stigma, forse più se lei è grande, lui no.
Sì, esatto, sì, non so, forse perché si vede anche magari la donna che cerca il partner più maturo, forse, quindi con più la testa sulle spalle, perché ovviamente la donna, come diceva Sefora, magari è una ninfomane, non so.
O dall'altra parte anche perché magari l'uomo più grande cerca più leggerezze, quindi va a cercare la ragazza più giovane.
Ma qui ci può venire incontro forse Darwin, mi sa. Anche.
Esatto. Tanto alla fine torniamo sempre lì, io ormai lo sapete, do sempre spiegazioni rifacendomi all'evoluzionismo, però diciamo che secondo la teoria dell'evoluzionismo gli uomini sono più attratti da donne giovani, perché giovane è visto come sano e quindi più in grado di concepire, ma anche portare a termine una gravidanza e quindi far sopravvivere il gene dell'uomo. Viceversa, una donna è più propensa ad andare con un uomo maturo, perché la maturità è vista anche con maggior probabilità di successo, un miglior status socio-economico e quindi la probabilità di garantire la sopravvivenza della specie. Però, per la primissima volta nella storia, noi stiamo assistendo a un fenomeno culturale nuovo, perché soltanto 100 anni fa, o anche solo probabilmente 70 anni fa, sarebbe stato veramente assurdo vedere tutti questi uomini che si accompagnano a delle donne molto più mature, più anziane, no? Adesso invece è un fenomeno a cui assistiamo quotidianamente, a partire sicuramente da noti personaggi del mondo della politica, appunto, dello spettacolo, ma anche sicuramente ognuno di noi conosce qualche amico che ha una partner più anziana. E questo è il frutto, come abbiamo detto in un'altra puntata, della emancipazione femminile. Quindi il fatto che dalle rivoluzioni femministe, l'avvento della pillola, la donna quindi che è stata in grado di dire il corpo è mio, decido io, decido come vivere la mia sessualità, fino ad arrivare a donne che riescono ad avere sempre più possibilità sul lavoro, quindi a diventare economicamente indipendenti, ma anche pensiamo alla realtà, una donna oggi se vuole avere un figlio può riuscire ad averlo anche senza avere un legame sentimentale, no? Grazie a tutti i progressi fatti dalla scienza, soprattutto in campo di fecondazione assistita, può prendersi un utero in affitto, eccetera, eccetera. Tutto questo tradotto in soldoni è: la donna non ha più bisogno di un uomo, quindi si è emancipata. E questo da una parte può attrarre, dall'altra può spaventare alcuni uomini. E quindi ci ritroviamo con i ragazzi giovani che sono spaventati dalle coetanee e al tempo stesso sono attratti dalle donne più grandi, perché sì, sono indipendenti, ma non è un'indipendenza che spaventa, un'aggressiva, è una indipendenza comunque con una certa maturità, con un certo equilibrio, con un certo calore, anche con un aspetto materno che gli uomini non ritrovano più nelle ragazze giovani, che comunque sono emancipate, sì, ma anche molto pretending, no? Esigenti dal punto di vista sessuale, anche un po' giudicanti a volte. Quindi c'è questa paura che sicuramente è stata aumentata anche dal crescere confrontandosi con la pornografia.
Ecco, poi c'è l'ombrello delle WIP che ingloba un po' quello che avevamo detto, le definizioni che dicevamo prima, che invece insomma è l'acronimo di Women Who Are Hot, Intelligent and Prime, nel senso proprio di queste donne che alla fine affermano se stesse a livello carrieristico, sono comunque ai tanti, insomma molto influenti e hanno una forte femminilità, e quindi evidentemente in tutto questo riescono a rassicurare questi giovani maschi che, come diceva Gaia, forse nelle loro coetanee non riescono a trovare tutta questa accoglienza oltremodo che probabilmente una donna matura garantisce,
e anche esperienza sicuramente. Sì. Sephora, avevi la mano alzata?
Prima di tutto volevo anche dire, legato a quello che ha detto Giulia, che io termini come MILF e DILF li uso, cioè come uso CBCR, cioè nel senso, cioè nel senso di una bella persona, usi questi termini, ma non è che poi davvero vuoi.
No, dillo, CBCR è sempre quello, anche nei miei tempi, cresci bene che ritorni, sì, quella roba lì.
Comunque, volevo dire, a livello personale, io personalmente, infatti senza pensare al volere avere una relazione né sentimentale né davvero andarci a letto, però a livello di attrazione, di interesse o di mini fantasia, mini scherzo, è molto più probabile che io trovi attraente una persona di 20 anni più grande di me, che sia, cioè capito, qualcuno più grande, che una persona di 5 anni in meno di me in questo momento della vita. Cioè, infatti, senza volerci una relazione di nessun tipo, però nel senso di dire, ah, però quasi quasi a una persona di 40-50 anni tenuta bene, mi viene più spesso di pensarlo, dirlo, scherzarci, confronto a pensarlo di qualcuno di 17 anni, 18.
Anche diciamo perché magari 17 anni è un po' illegale.
No, non è illegale in realtà, Però non, cioè, meno, non è che io questa cosa, ah, più giovane, interessante, no? Cioè.
Sì, ma perché Sephora chiaramente c'ha 5 anni, a questa età sono tanti, sembrano quasi un po' dei bambini, anche a livello fisico, cioè sono, proprio.
Per questo dico, magari quando avrò io 40-50 anni, ancora di meno mi viene da pensare ai ventenni, alle ventenni, cioè.
Sì, però chiaramente a 40 anni, 5 anni in meno non cambia quasi
5
niente.
5 anni sì,
diciamo.
Però io dico, le persone di 40-50 anni che riescono a stare con persone di 18-19, 20, già che io a 23 non ho molto questa cosa, mi stupirei se tra 20 anni di colpo dico, ah, però 19 anni, top.
Però spesso magari si vede quasi che, ecco, quel cinquantenne sta con la ragazza di 20 anni che però sembra a sua volta, diciamo, una trentenne, non sembra una bambina fisicamente, no?
Sì, perché almeno. Poi c'è anche questa tendenza che le giovanissime magari che si accompagnano a uomini più adulti a loro volta dimostrano un po' più di anni rispetto alla loro effettiva età. C'è comunque una ricerca di livellare un po' la coppia, no? L'uomo insomma aitante ma insomma un po' âgé che cerca di tenersi bene per sembrare più giovane, e la donna molto giovane che si accompagna a lui che sembra già bella matura normalmente, non è proprio fresca come si presentano magari le sue coetanee, cioè cerca comunque di pareggiare in qualche modo anche esteticamente, c'è cioè quel tipo di lavoro dietro, o neanche tanto. Forse lo vediamo più nelle celebrities, in questi mondi un po' da showbiz.
Ma che una donna voglia in qualche modo invecchiarsi, la vedo, bah, per evitare il giudizio degli altri, ecco, per non apparire la ragazza non matura agli occhi degli amici del compagno. Ecco, in questo senso sì, non voglio essere giudicata come, però alcune di queste ragazze che tendono in maniera ripetitiva a scegliere partner più grandi vogliono sentirsi lolite, no? E quindi in questo caso non voglio, cioè anzi mi voglio valorizzare proprio per essere vista come la lolita, essere trattata come una lolita, e forse mi eccita anche questa differenza di età, o comunque un qualcosa che vivo come protettivo e mi fa star bene. Quindi penso che ci siano delle differenze individuali.
Ci sono anche dei vantaggi in particolare in relazioni così, cioè cosa si cerca fondamentalmente, cosa compensa uno o l'altro nella ricerca di un compagno più giovane o al contrario appunto molto più grande, più adulto?
Allora, innanzitutto penso ci sia una differenza tra l'inizio di una relazione dove c'è questa grande age gap e poi quello che è una relazione a lungo termine, perché all'inizio c'è una fase in cui ci si sente vivi. Spesso le donne ti dicono ero annoiatissima col mio compagno, adesso che sto con uno più giovane di me mi sento rinata,
vitalità.
Quindi c'è una, anche perché pensiamo che tra i 40 e i 50 è l'esploit della vita sessuale di una donna, e quindi se magari aveva un compagno coetaneo che era un po' assopito dal punto di vista sessuale, annoiato, insomma ritrovarsi con un uomo più giovane dà anche la possibilità di vivere appieno questa sessualità, di appunto
rilanciare.
Sì, esatto. E viceversa la stessa cosa può accadere anche in un uomo che avendo ancora un grande desiderio sessuale, se dal punto di vista fisico va tutto bene, ritrovandosi con una partner più giovane può esserci insomma una grande complicità sessuale, una grande effervescenza, ma anche la voglia di raccontarsi insomma vite diverse, generazioni diverse, quindi condividere. Ecco, è sul lungo termine che potrebbe potrebbero esserci delle difficoltà. Nello specifico, una donna con un partner molto più giovane a lungo termine può sviluppare dei complessi per quanto riguarda l'aspetto fisico, quindi sentirsi più vecchia, più brutta o comunque di non poter competere con le coetanee del compagno. E la stessa cosa può fare un uomo, magari meno sull'aspetto fisico ma più sulla performance sessuale, e quindi dire: non riuscirei a competere con un coetaneo della mia compagna, e quindi si possono creare questo tipo di complessi. Oppure ancora la paura che questa differenza di età significhi: io diventerò la badante o il badante di questa persona, io dovrò accompagnarlo durante malattia o addirittura alla morte, rimarrò solo, crescerò i figli da soli. Insomma, quando la differenza di età è importante, parliamo magari di 20-30 anni, ci sono questi pensieri, anche normale averli.
Forse è successo tipo a Rod Stewart, non so quale rock star, di essere stato mollato da una modella con questa motivazione. Lei ha proprio dichiarato: mi sembrava di stare con mio nonno. Che è anche abbastanza svilente, veramente,
certo,
molto
umiliante.
Offensivo, umiliante, sì.
Ma tra l'altro, a proposito, l'hai citato tu, nonno, non c'è anche magari questa componente, la ricerca, no, della mamma o del papà, sì, questa figura genitoriale, quanto è vero, non è vero?
No, c'è di sicuro, adesso non in tutti ovviamente, ma soprattutto in chi frequenta appunto sempre delle persone più grandi, può esserci la ricerca di una figura paterna o materna, e questo anche è un rischio perché nel momento in cui noi familiarizziamo con una persona, quindi non all'inizio di una relazione, ma quella persona è un nostro familiare, e proiettiamo il ruolo di madre o padre su quella figura, il desiderio sessuale ne va proprio a risentire, perché si attiva un sistema che è quello sessuale, che fa calci col sistema dell'attaccamento. Quindi noi non possiamo provare eccitazione nei confronti di nostra madre o nostro padre, quindi come in teoria non potremmo provarlo nei confronti di una persona che vediamo come nostra figlia o nostro figlio, e quindi anche la sessualità rischia di impoverirsi.
Alessandro?
Per riprendere un attimo quello che Gaia aveva detto prima, mi è sorta una domanda, cioè, ovvero quante di queste relazioni in cui ci sono questi grandi age gap, oppure comunque relazioni con persone che hanno più di 20 anni di differenza, quante effettivamente poi vanno a durare più di 10 anni, oppure vanno poi a chiudersi con una persona, magari una delle due che muore, oppure anche solo che semplicemente queste due persone mettono su famiglia o hanno un figlio?
Ecco, in realtà ci sono degli studi che danno dei dati molto positivi a riguardo, cioè ci dicono che però c'è una percentuale di coppia che sopravvive a lungo termine ed è anche molto felice a livello relazionale. Questa cosa, ci tengo a sottolineare, non accade solo negli eterosessuali ma anche negli omosessuali, soprattutto negli omosessuali uomini. È abbastanza comune che ci sia un grande age gap, ma anche nelle donne, quindi non soltanto negli etero. Quindi è difficile darti una percentuale, dirti quante sopravvivono, però ti posso dire che non tutte dopo un tot di anni vanno a finire male. Ecco, quello che può un'altra cosa, un altro scenario di cui non abbiamo parlato, che può succedere è che la persona più giovane sente un bisogno di indipendenza, cioè di evadere, no? Mi sento stretto in questa relazione, mi rendo conto di essere ancora giovane, uomo, donna che io sia, di volermi vivere la mia libertà, di andare a ballare, mi ritrovo con una persona che è stanca ed ha interessi diversi, quindi mi sento un po' castrato rispetto al mio potenziale di persona ancora giovane. Questo è un altro scenario che a volte fa concludere le relazioni. Cioè, Daria con la mano alzata.
Da un po'.
Io volevo invece portare un'esperienza proprio da casa.
Cos'è un momento verità? È lui? Sei sempre tu.
Sì.
Non ti smentisci. Momento verità.
Ok, allora l'esempio che volevo portare da casa, appunto, tra virgolette, era invece l'esempio dei miei genitori, perché i miei genitori sono sposati da, quest'anno penso saranno 16 anni, sono sposati da 16 anni e hanno 19 anni di differenza, quindi mio patrigno ha 61 anni e mia mamma ne ha 42, io ne ho 23. C'è da dire che la differenza generazionale si sente parecchio tra di loro, cioè la relazione in sé ha dei clash nel senso di carattere, però in sostanza di interessi, di alcune specifiche proprio della loro relazione, cioè va piuttosto ok. C'è da dire però che mia mamma mi dice abbastanza spesso che comincia a sentire, non il peso, però comincia a sentire la differenza di età con mio padre, perché cioè comunque sono quasi 20 anni di differenza e mia mamma è giovane, mia mamma cioè è veramente giovanissima, e per tantissimo tempo si era occupata dei bambini, si era occupata della casa e adesso dice, ma adesso io voglio andare a vivere la vita, voglio viaggiare, voglio vedere le cose, voglio sperimentare, voglio vivere comunque delle esperienze. E con mio papà che ha 60 anni, cioè lui non ha più voglia e dice che sente tantissimo questa cosa qua. Dopo appunto 15 anni di comunque matrimonio sente queste differenze che sono abbastanza anche ragioni di conflitto alla fine tra i miei genitori, dico, avendo questa situazione letteralmente in casa, vedi comunque che c'è questa differenza tra una coppia di più o meno coetanei o comunque, cioè io per esempio col mio partner ho 6 anni di differenza e 5 e mezzo in realtà, non 6. I miei genitori che ne hanno 19, comunque il rapporto che c'è è diversissimo.
Tu come la percepisci questa cosa? È una cosa che ti fa soffrire, Daria, adesso a questo punto della loro relazione, o ti ha, non so, aperto un mondo anche rispetto alle relazioni con molta, con marcata differenza di età?
Ma io ho sempre trovato normale comunque delle relazioni con un age gap piuttosto importante, perché l'ho sempre avuto in casa e il mio papà, il mio vero papà che è venuto a mancare, comunque anche lui aveva un'età piuttosto avanzata per mia mamma, anche loro tra mia mamma e il mio papà biologico, cioè più o meno 20 anni di differenza anche lì, per esempio. Però ai tempi mia mamma ne aveva 19 di anni quando mi ha avuto e lui ne aveva 40, 45, non mi ricordo neanche. Quindi per me è sempre stato qualcosa di normale. Adesso come adesso, vedere mia mamma che soffre per una cosa, mio papà che soffre per appunto mancanza di comprensione nei suoi confronti, cioè personalmente ok, prima mi faceva soffrire la cosa quando ero un po' più giovane però adesso mi rendo conto che, cioè, io non posso cambiare né una persona di 60 anni ma nemmeno una persona di 40, quindi o se lo risolvono loro, cioè o si separano e via.
Giulia, cosa vuoi dire?
Io ho un momento verità, se volete, è una storia simile.
Dai, allora facciamo ripartire la sigla per Giulia.
Allora, io più che dei miei genitori vorrei parlare dei miei nonni paterni, perché mio nonno paterno era un po' uno sugar daddy. Vi spiego. Praticamente mio nonno paterno era sposato con questa donna, la sua moglie, con cui ha avuto diversi figli che poi comunque hanno ereditato tutto. Mio nonno aveva più di 60 anni quando si è messo insieme a mia nonna, che invece ne aveva una ventina, trentina. Però mia nonna non è stata l'unica donna con cui mio nonno aveva queste relazioni. Praticamente mio nonno era un uomo molto ricco, veramente molto ricco, ha fatto la fortuna in America e poi è tornato in Portogallo. Appunto ha avuto dei problemi con la moglie e a quei tempi, negli anni 50-60, ha divorziato dalla moglie, quindi già lì clamoroso. E poi lui aveva diverse donne e con queste donne ha avuto diversi figli, infatti in famiglia ogni anno è tipo «Ehi, ho trovato questa tua nuova zia!» E per me è tipo «Ok, finiranno mai? No!» E a tutte queste donne lui regalava tipo una casa, una signora casa, e tipo regalava un sacco di soldi ai figli e così via. Purtroppo poi comunque mia nonna si è sposata con un uomo che la picchiava, che le rubava i soldi eccetera eccetera, dopo che ha finito questa relazione, malgrado avesse già 4 figli, e quindi noi abbiamo perso il poco che ci aveva dato mio nonno. Però appunto mio nonno vive la sua vita ai tempi già, proprio davvero sugar daddy, con relazioni appunto di anche 30 anni di differenza, se non di più. E niente, lui si godeva la vita in questo modo. Purtroppo non ho conosciuto nessuno dei due perché sono venuti a mancare, però per dire, mio nonno è del 1900, spaccati, quindi quando è nato mio papà nel 59 aveva già 59 anni.
Ma io ho notato una serialità comunque in questo genere di situazioni, no? Perché un po' quello che diceva Daria, l'esperienza di sua madre, che aveva avuto per l'appunto già, insomma, il compagno precedente, il suo primo marito, il papà di Daria, che aveva già questo gap generazionale, e poi insomma anche il racconto di Giulia rispetto a suo nonno. C'è comunque una ripetizione anche, che poi siamo un po' tutti seriali nelle nostre relazioni, se vogliamo.
Eh sì, quello che dicevo un po' prima, spesso nella ricerca di un partner più grande o più giovane tende a esserci una serialità per X motivi, per la storia di vita, per il bisogno appunto di una ricerca di una figura paterna o materna, un bisogno di sentirsi speciali, un bisogno di avere il potere all'interno della relazione, quindi un ruolo dominante, o avere anche semplicemente il controllo all'interno della relazione. Sì, per X motivi può esserci.
Tu hai parlato adesso di potere, mi viene in mente comunque che c'è sempre, diciamo, questo corrispettivo, no? Quel do ut des che dicevamo prima, no? Questo potere della serie: io ti proteggo, io anche economicamente magari contribuisco al tuo sostentamento, ti riempio di regali e quant'altro. Il corrispettivo è quello sessuale, anche quello è un potere, anche su questo avevamo fatto già una puntata, no? Questo scambio di potere, perché anche l'eros di per sé stesso un potere, è nella coppia, diciamo, quello che è più portatore di potere, possiamo dire che è la parte più giovane fondamentalmente, o forse magari il potere erotico della persona più grande sta nel fatto che è un po' una guida, no? Una sorta di nave scuola per il giovane.
Sai, è difficile determinare un qualcosa del genere, perché sì, spesso è la persona più giovane che in qualche modo, pensando di valere di più, ha questa percezione di controllo. Vuoi stare con me, allora io ho detto le regole, oppure vuoi stare con me e allora ti adegui. Però dipende anche, perché nel caso per esempio di una donna molto più grande, ha un fascino, ha un'esperienza di vita, ha un'indipendenza che magari un ragazzo giovane non ha, magari neanche economica, e quindi può essere lei a dirigere il gioco. Credo che il concetto di controllo qui sia multisfaccettato, ecco, ci sia magari un controllo emotivo, un controllo sessuale, un controllo più relazionale.
Ma ci può essere anche, al di là del potere, anche il prendersi cura di... C'è certo. Anche quell'aspetto. Io farei sentire un qualcuno che è molto seriale nelle sue relazioni, un Jack Nicholson, diciamo un'età intorno ai 60 anni che ama mettersi insomma con queste ragazze che non raggiungono neanche i 30 anni. Sentiamo la clip, tutto può succedere.
Ti posso fare una domanda?
Certo, coraggio, ti ascolto.
Perché solo giovanissime? Insomma, cosa c'è sotto? Sul serio?
È che mi piace viaggiare leggero.
Ti piace viaggiare leggero? Oddio! Scusami, ma che cosa significa?
Ecco, vedi? Una trentenne ci arriva subito.
Vale a dire che ci casca?
Vale a dire che l'accetta. Ah? L'accettazione è la chiave.
Ok, se è questo che vuoi, una donna non impegnativa, che non capisce il tuo gioco e te lo lascia condurre.
Vedo che il nostro rapporto si sta approfondendo a proposito.
Sex Box.
Ecco, abbiamo sentito le onde, no, in sottofondo, questa passeggiata tra Diane Keaton e Jack Nicholson. Diane Keaton che pungola un po' Jack Nicholson, che a cui piace andare con le più giovani. E qua appunto l'abbiamo già detto anche in apertura di puntata, no? L'uomo che magari può ricercare la leggerezza, Diane Keaton che lo provoca un po' sul fatto del viaggiare leggero, lui che risponde no, ma in realtà è una questione di accettazione. Tanti aspetti anche in questo scambio, no? Tra Diane Keaton e Jack Nicholson.
Sì, poi riflettevo anche su un altro aspetto, che effettivamente la ricerca di leggerezza può essere spinta da tanti fattori, cioè dal bisogno di sentirsi vivi, ma anche, se vogliamo, potrebbe anche essere una protezione dal creare un legame molto più intimo, molto più profondo, no? Io rimango su divertimento, svago, usciamo tutte le sere, andiamo a ballare, ti porto in giro, viaggi, vacanze. E questo però cosa fa? Ti protegge dal doverti mettere in gioco veramente e stabilire un legame più profondo, quindi a volte c'è anche questo aspetto qui.
È una cosa, tra l'altro, che va poi esaurendosi anche fisiologicamente. Quanto può durare un ritmo del genere, insomma, in una relazione, per quanto sia la parte, se vuoi, più vitale?
Certo, ma infatti tante di queste relazioni si esauriscono poi, come dicevo prima, a lungo termine, finita questa fase di entusiasmo iniziale, che è tutta giocata poi sulla sessualità, sulla seduzione, sull'appunto due mondi che si incontrano, e quindi è arricchita di tanti elementi. Ma poi quando si va a scavare, ci si mette a confronto, lì allora o si riesce ad andare avanti e costruire un legame più solido, oppure salta tutto.
Ci sono appunto dei vantaggi in queste relazioni, li abbiamo detti, insomma la vitalità che porta la persona più giovane a far vivere questa rinascita, tra virgolette, del partner o della partner un po' più âgée, ma poi ci possono essere anche dei rischi oggettivamente, quando per esempio si parla di obiettivi comuni, di progettualità, di famiglia anche, vero Gaia?
Esatto, uno dei limiti potrebbe essere proprio legato al progetto di vita, perché abbiamo parlato di differenze d'età, però sai... due pesi, due misure, 5-6 anni in giovane età o in adolescenza non sono 30 anni magari intorno all'età fertile. Quindi sappiamo che la donna ha un orologio biologico, quindi una donna che rischia di perdere quel treno e che quindi si ritrova con un partner magari molto più giovane che non se la sente di fare figli, questo potrebbe rappresentare un problema che magari è diverso da quando l'uomo è più grande, la donna è più giovane, perché comunque un uomo riesce a concepire, salvo ci siano problemi, comunque riesce a concepire anche
80, Anthony Quinn mi viene in mente.
Esatto, però ecco, subentra comunque un altro problema, perché ci può essere una grande discrepanza nell'essere genitori, quindi una genitorialità in cui magari c'è un figlio che ha una mamma giovane e un papà molto anziano, o una mamma anziana e un papà molto giovane, e questo può arricchire da parte della relazione, ma può anche causare delle preoccupazioni nel figlio stesso, nella figlia stessa, che cresce pensando a quel genitore morirà molto prima dell'altro. E quindi insomma non è semplice, sono dinamiche complicate, oppure i genitori stessi che non vogliono mettere al mondo un figlio sapendo che uno di loro potrebbe andarsene troppo presto e quindi non godersi il figlio.
Dipende dagli obiettivi, insomma, anche che ci si pone a inizio relazione. Ragazzi, Sara?
Invece parlando, diciamo, di relazioni brevi o comunque poco impegnative da parte di una persona già più in là con l'età, che va apposta alla ricerca di persone giovani, può essere un'autovalidazione, quindi una specie di insicurezza, oppure diciamo un po' un luogo comune che si sente dire, ma non, in realtà non è così?
Cioè, nel senso, se può essere una conferma personale, riesco a ottenere la persona più giovane, quindi io valgo, sì, come no, certo, vuol quindi dire, la donna dice, vuol dire che sono ancora attraente, e l'uomo dice, che ne so, vuol dire che ancora sessualmente
ce la faccio.
Perché questo magari indipendentemente dall'età, cioè uno che vuole per forza sempre avere conferma di piacere anche alla nostra età, magari tra coetanei può essere qualcosa di questo tipo.
Sì, assolutamente.
Vai, Sefi.
Io tra l'altro sono sempre stata molto cattiva su queste situazioni. Se penso, tipo, che ne so, a un ragazzo di 30 anni, magari di più, di 35 anni, che ci prova con una di 20 anni, non penso del tipo, guarda, uno, non so, che cerca qualcosa di più giovane, o uno che ce la fa a conquistare quelle giovani, ma dico, ma scusa, se non ti ha pigliato nessuno della tua età, e cioè ti sei abbassato sempre così tanto. Poi io sono sempre cattivissima in realtà in queste cose, non so perché. Poi alla fine uno dei miei fratelli si è messo insieme a una ragazza che lei è un anno in più di me, hanno 7 anni di differenza, stanno assieme da un bel po', e sono una coppia straordinaria, cioè stanno benissimo. Io, conoscendo bene mio fratello, è quasi, non dico non ne ha trovata una matura di magari 2 anni in meno, però tra le ragazze che ha incontrato nella sua vita finalmente ha trovato una con la quale si è trovato sulla stessa linea d'onda. Lei molto matura, lui molto anche fresco nello come stile di vita, magari cose così. Però se penso tipo alla relazione di mio fratello e questa ragazza, che sono 7 anni, ok, non sono un'eternità, però lei magari aveva 21 anni, lui 28, non mi viene assolutamente da pensare che è uno scappato di casa che nessuno si è pigliato, anzi, cioè, sono contenta per lui che, anche se è più piccola, comunque ha trovato una ragazza molto molto sveglia.
Ale.
Cioè, alla fine dipende sempre tutto da quello che ti capita nella vita, di quello che ti succede. Se tu trovi una persona che sia più giovane, ma che, da cui tu sei attratto, da cui ci vuoi avere una relazione, secondo me la differenza 25-20 anni per me è praticamente nulla.
Ma infatti, perché un conto è trovare la persona, tipo io nel caso di mio fratello che ha trovato questa ragazza, non c'è, cioè, zero dubbio. Invece il concetto di provarci con, non è ci provi con una persona specifica, ma tendere a provarci con persone, magari tu hai 21 anni, ci provi con le 17enni, tendi a provarci con quelle categorie di persone. Infatti non che hai trovato la persona specifica, ma sei sempre là a provarci con quelle 5 anni in meno. A me ha sempre dato l'impressione di uno che non si è mai trovato una coetanea, perché nessuno considera, ma maschile e femminile.
Beh, lì diciamo che però in adolescenza, ecco, questo leggerissimo gap magari si può fare la differenza. Però un tema che secondo me sta emergendo è quello che pensano gli altri. A me fa specie pensare ad una coppia, magari in cui, ecco, un ragazzo giovane in coppia stabile con una donna più matura, e magari fa molta fatica, per esempio, a presentarla ai genitori, perché probabilmente si sentirà dire, ma potrebbe essere tua madre, ma c'è, cioè, all'età di tua madre, per esempio, no? C'è anche appunto questa difficoltà in chi invece intraprende queste relazioni anche magari trovando l'amore, e quindi volendo anche che la coppia sia socialmente accettata, fa proprio fatica a presentarla ad amici, a parenti. A questa cosa ci avete pensato?
ho visto nei miei lunghissimi 23 anni di vita anche questo problema molto spesso legato per esempio alle coppie omosessuali, nel senso magari ci sono relazioni lunghe 1 o 2 anni senza che i genitori lo sappiano per lo stesso motivo. Penso anche che possa esserci in una relazione di un gap questo problema, ma dipende da quanto è la differenza d'età e anche cosa vuoi tu dalla relazione. Io penso che se trovo la persona giusta anche con un grande gap, ma io in primis sono convinta che sia la persona giusta, mi faccio anche meno problemi a presentarla, perché diciamo poco mi frega dell'opinione degli altri in quel caso. Diciamo se è una persona che ha 20 anni in più di me, anche cosa me ne frega, intanto vado a casa sua chi se ne frega dell'opinione dei miei, però...
Io volevo dire che purtroppo una relazione è fatta di due e tutto quello che gli sta intorno, due cioè mondi. Io ho sempre trovato un po' che alla fine non è che puoi dire ah no, siamo noi due contro il mondo, perché l'ho notato soprattutto nelle coppie omosessuali, ma penso che valga anche per le persone che hanno magari un grande gap appunto dell'età, oppure magari è brutto da dire, però mixed, quindi di diverse fra virgolette etnie, e magari vieni da una famiglia molto conservatrice e che ne so, nero no e così via. Per esempio non è mai capitato, ma ho visto tante persone sperimentare che la coppia magari si sgretoli non tanto per i due componenti, ma tanto per quanto gli sta intorno, perché tu puoi dire sì, non me ne frega niente, però se i tuoi arrivano a, che ne so, a diseredarti perché stai con una persona che ha la loro età e tu appunto potrebbe essere tua madre o tuo padre, o perché stai con una persona dello stesso sesso, non, alla
subisci
fine,
la pressione sociale.
Esatto, la subisci e basta, e potrebbe andare comunque ad influire, come tante cose alla fine possono influire sulla coppia.
Alessandro, volevi aggiungere qualcosa?
Mi fa ridere come quando si parla di coppie con Giulia si parli sempre anche di eredità. No, quanto c'entri questa?
I soldi sono sempre importanti.
Volevo aggiungere che magari è bene non essere superficiali magari quando si parla della questione di quello che pensano gli altri, perché sicuramente no, un genitore che cerca di dare un consiglio a un figlio che ha 20 anni e che si è messo con uno di 40 anni non per forza è da vedere come il nemico dello stare bene di quella persona, perché è vero che c'è l'amore, è vero che c'è l'attrazione, però se per una cosa o per un'altra la relazione continua e va avanti, che ne so, anche 10 anni, tu avevi 20 anni, poi ce ne hai 30, la persona con cui stai c'hai 60, poi ti ritrovi davanti a problemi che magari all'inizio non avevi considerato, così come magari Daria ha raccontato prima che i suoi genitori si ritrovano appunto con dei pensieri, con dei problemi che non penso avessero pensato all'inizio, perché sicuramente c'era molto più incontro, c'era molto più contatto tra di loro, poi le relazioni come si sa vanno avanti e alla fine è anche una questione di volerle tenere in piedi o no.
Poi se inizi a considerare tutte le cose attorno, cioè anche se uno non ha chissà che età, cioè non puoi neanche andare a prendere tutti questi punti, se no non ti metti più con nessuno e ciao, sei da solo, singola vita.
Però poi il conflitto nasce perché tu non sai se devi ascoltare quello che pensi che vorresti fare tu, oppure dare quanto peso a questi consigli che poi alla fine sono realistici, perché poi nessuno vuole ritrovarsi una volta che poi ti ritrovi nella situazione negativa, poi ne soffri in ogni caso, sia che l'avevi tenuto in considerazione prima che dopo.
Non c'è il momento verità, ma lo faccio lo stesso io, quindi mi ci metto io, e perché siamo un po' venuti alla conclusione di questa puntata, io volevo portare la mia esperienza personale, per una volta porto la mia. Allora, io sto con una donna che ha 11 anni meno di me, e in tutto questo quello che volevo dire è che quello che conta è quanto tu sei solido in quello che senti, no? L'ha menzionato anche prima Sefora, non per fare la sentimentale, ma se c'è l'amore, tu sei in contatto con te, cioè non c'è niente al di fuori che può in qualche modo scalfire l'unione tra due persone, che una persona abbia 15 anni di più, 20, 25, non so, mi viene in mente Charlie Chaplin stava con una donna molto più giovane di lui ed erano super innamorati, andate a vedere la loro storia. Quindi io direi, al di là di questo, differenze, diversità, non c'è diversità mai, e anche a livello anagrafico non esiste nessun tipo di limite a una relazione, no? Quando ci si ama.
Natasha, fantastico.
Bellissimo.
Vedi quanto è denso l'amore e quante cose belle possiamo raccontarci anche appunto trasversalmente, perché insomma dove c'è l'amore non c'è diversità, diciamolo. Mm-hmm. Quindi viviamoci tutto così come viene, stiamo nel flusso della vita e ci risentiamo con il prossimo episodio di Sex Box. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao Ale.
Ciao
ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.